Sabato Sport,
il weekend sportivo di Radio Bianconera.
Buongiorno, buongiorno. Oggi un po' siamo tutti un po' in mood non positivo. Oggi siamo tutti in mood un po' negativo, però siamo pronti per questa diretta di 2 ore insieme per avvicinarci alla partita domani alle 18 tra Juventus e Monza. Nel frattempo, se mi puoi mettere anche i messaggi di Twitch, Manu, così almeno li vedo, grazie. Allora, da dove vogliamo partire, gente? Vogliamo partire dal fatto che la Juventus ha forse... buongiorno, ciao a tutti, buongiorno a tutti. Vogliamo partire dal fatto che forse domani è la partita decisiva per la corsa all'Europa della Juventus, per la corsa alla grande Europa della Juventus? Vogliamo partire da questo? Perché già abbiamo fallito il primo, perché il primo test era con il Parma e chiaramente mi sembra stato fallito nel peggior modo possibile, e domani direi che non si può minimamente sbagliare. Domani, per forza di cose, bisogna portare a casa i 3 punti, perché senza quei 3 punti poi voglio vedere come affrontiamo la partita con il Bologna e poi quella con la Lazio. Quindi domani 0 giustificazioni, domani 0 alibi, domani la Juventus deve portare a casa 3 punti. E onestamente, dopo aver visto la Juventus contro il Parma, è vero che il Monza non ha più nulla da chiedere al campionato, però affrontiamo un Monza che onestamente non ha nulla da perdere, libero mentalmente, che viene allo stadio, molto probabilmente verrà allo stadio per coprirsi, e noi sappiamo quante difficoltà abbiamo trovato nel corso delle varie partite, nel corso di tutta la stagione, ad affrontare le squadre che sono un po' più chiuse. E quindi onestamente questo a me preoccupa, perché è vero, va bene tutto, è vero che sulla carta non ci dovrebbe essere minimamente partita, però io ormai, Tudor non Tudor, Motta non Motta, ho delle sensazioni quando gioca la Juventus tutt'altro che positive. Luca Bonora 77, delle vibes talmente basse che mi sembra di aspettare Juve Salernitana dello scorso fine stagione. Max, Juve almeno 3-0 e giocano bene. Poi Franz, Weiss, Schwarz, ciao il Monza, beh, buonanotte. E lo so, ragazzi, anche io vorrei pensarla così, e onestamente se la penso razionalmente dico vabbè, ho capito, cioè se non vinciamo col Monza veramente un disastro. Però se noi andiamo a vedere l'ultima partita del Monza contro una big, che se non sbaglio è stata contro il Napoli, per 70 minuti il Napoli ha fatto tanta fatica, e quindi onestamente a me questo preoccupa. Voi siete tranquilli? Voi pensate che la Juventus domani alle 18 contro il Monza possa ottenere una vittoria semplice, tranquilla, senza problemi? Questa è la domanda che vi faccio. Oppure avete delle sensazioni diverse? Ditemi un po' quello che sentite per la partita di domani contro il Monza, una squadra che onestamente è già retrocessa, quindi il campionato non ha più nulla da chiedere. E davanti avrà una Juventus che invece ha tutto da chiedere al campionato, ha tutto da chiedere per rivoluzionare una stagione fallita, perché per me questa stagione qua della Juventus è stata l'ennesima stagione di fallimento, e quindi onestamente mi chiedo come ci si potrà arrivare. Poi se voi avete vibes positive, io sono contenta e spero di farmi trascinare in queste 2 ore dalle vostre vibes positive e guardare la partita di domani contro il Monza con una tranquillità che secondo me è quella necessaria per poi affrontare delle partite contro squadre che onestamente sono già retrocesse e quindi non ci dovrebbero davvero essere problemi. Max Juve 70, io chiamerei Petrelli, Azic e faticanti della Next Gen. No, domani si suderà molto, lo penso anche io. Agri 82, tranquilla, no, ci sarà da soffrire, se vinciamo sarà di misura. E poi Fabio Fox 73, ma ormai chi è più tranquillo con questa Juve? Secondo me nessuno, onestamente. Però diciamo che, aspettate un secondo che chiedo una cosa. Quindi dicevo, questa Juve onestamente non dà tranquillità, non ispira tranquillità, non ispira onestamente fiducia. E quindi direi che poi alla fine guardare le partite di questa Juventus diventa veramente un'agonia, cioè al limite tra la sonnolenza e l'agonia. E col Parma è stato così, perché poi è una Juve che tutte le volte fatica a reagire, fatica ad avere una reazione se va sotto, e la prima volta che andiamo sotto con Tudor nella partita contro il Parma la Juve non reagisce, quindi vengono di nuovo fuori tutte le problematiche che erano venute fuori nella gestione Thiago Motta. Quindi adesso va bene, allora vorrei fare un ragionamento con voi. Vanno bene le responsabilità di Thiago Motta, sono stata la prima a dargliele, e quindi assolutamente lungi da me togliere responsabilità a Thiago Motta. Però se poi con Tudor la cura dura tre partite e alla terza partita, la prima che vai sotto, la quarta partita, scusate, la prima in cui vai sotto, ok, non hai una reazione, le problematiche sono le stesse. Allora sì, ci può essere stato un problema di preparazione, questo è evidente, perché la Juve dura 45 minuti, 60 minuti, dai, 45 forse un po' poco. Però ragazzi, io credo che forse dobbiamo renderci conto che non è stato solo Thiago Motta il problema, ma sono anche i giocatori che scendono in campo, probabilmente svuotati, perché io ribadisco che per me la rosa della Juventus è una rosa forte ed è seconda solo alla rosa dell'Inter, quindi io questo lo sostengo e lo continuerò a sostenere, perché ritengo che la Juventus, l'ho detto all'inizio della stagione, si potesse giocare il campionato senza problemi con la rosa che aveva e che ha, però forse anche i giocatori svuotati non riescono ad avere una reazione. E questo, ragazzi, è grave, che un giocatore che indossa la maglia della Juventus non riesca ad avere una reazione. Quindi io mi chiedo, ma davvero erano solo le responsabilità di Thiago Motta? O c'è forse anche un po' di presunzione nei giocatori che vestono la maglia della Juventus? Del dire, vabbè, io sono arrivato, quindi va bene così. Perché secondo me ci sono dei giocatori che in campo peccano di presunzione e quindi poi giocano male. Chi è che non ha peccato di presunzione in questa stagione? Due giocatori che in realtà dovevano farsi ancora vedere. Perché McKennie mi sembra che abbia trascinato la squadra fino praticamente all'ultima giornata che abbiamo giocato. Thuram, a mio modo di vedere, è stato il giocatore che a livello di rendimento è stato il migliore di questa Juventus in questa stagione. Con Seisao, fino a quando ha giocato, ha fatto la differenza. E Yıldız, che ha bisogno di farsi vedere. Per il resto io ho visto molti giocatori che invece hanno peccato di presunzione. Quindi non solo l'allenatore, ex allenatore, ma anche i giocatori che ad oggi ci sono, che entrano in campo, peccano di presunzione, sottovalutano gli avversari, e poi la situazione è quella che abbiamo visto contro il Parma. E quindi se tu pecchi di presunzione e poi vai a giocare col Monza, in casa, per carità, attenzione, perché come hai sottovalutato il Parma, che sicuramente sta facendo un finale di stagione molto molto importante, sottovalutare una squadra che non ha nulla da perdere, perché tanto sa che è retrocessa e vuole semplicemente chiudere il campionato in maniera sana, allora poi ci divertiamo, o si divertono forse loro. Quindi io mi auguro di non vedere dei giocatori sempre presuntuosi, questo è il discorso, questo è. Poi, Franz Weiss-Schwarz, finalmente simpatia, Garineri e considerazione su Twitch, grazie, prego. Poi, bella rosa, ma appassita, credo riferito ovviamente alla rosa di questa Juventus. Poi, allora, ciao Chiara, questa Juventus non ha uomini sia in società che in squadra. Poi, a parte Chiellini, Pessotto e Riccardo Scirea, nessuno sa cosa sia la Juventus. Manca il DNA Juve che va oltre alla vittoria, manca il senso di appartenenza. Rosa da Simbario, vivo Valencia. Ciao Rosa. Allora, io credo che adesso... Allora, va bene, manca il senso di appartenenza, sono d'accordo con te Rosa, però io credo che i giocatori... E qua ditemi la vostra, ditemi la vostra. È un pensiero mio, io credo che ormai di giocatori con senso di appartenenza non ne esistano più. Dirigenti con senso di appartenenza non ne esistono più. Non esistono più i Del Piero, i Totti, i Zanetti, i Maldini, Nesta, Nedved, Barzagli, Buffon. Non esistono più, non ci sono. Quindi secondo me sarà impossibile avere giocatori con un senso di appartenenza, ma neanche quelli che arriveranno e saliranno e saranno pronti dalla next gen. Io non penso che in questo calcio, nel calcio moderno, possa esistere di nuovo una cosa del genere. Ho dei forti dubbi, se non quasi certezza sul fatto che non esisteranno. Quindi non è tanto il senso di appartenenza secondo me il problema è che tu comunque, senso di appartenenza o no, reagire quando vai sotto col Parma con addosso la maglia della Juventus deve essere una cosa normale, deve essere una roba naturale, non una roba che ti esce perché hai senso di appartenenza nei confronti della Juventus. Deve essere una reazione normale, perché se tu sei un giocatore della Juventus vuol dire che sei un giocatore di un certo livello E quindi tu devi essere forte mentalmente, oltre che fisicamente e tecnicamente. Ed è il motivo per cui io ieri ho detto una cosa, e non so se c'era qualcuno di voi che sta seguendo oggi che non era collegato, e ve lo ridico: sono scesa dal carro di Vlahovic, basta. Perché ho letto un commento sotto un video che avevo fatto su questo discorso qua di Vlahovic, che rispecchia in pieno il mio pensiero. Vlahovic era un giocatore da Juve, ma l'ha persa, e credo che non la potrà mai ritrovare. E quindi basta, va bene, io lo stimo, continuerò a stimarlo come giocatore, perché a me piace, e io lo ritenevo un giocatore da Juventus, ma ad oggi non è più gestibile. Non è gestibile, perché un giocatore che fa il colpo di tacco contro il Parma in quel momento lì e cerca il colpo di tacco, per me, perché mentalmente, come abbiamo già detto in tantissime volte, in tantissime occasioni, non c'è. Ma sono anni che diciamo, a parte la prima stagione con Dybala, dove ha reso secondo me benissimo, ma sono anni che diciamo che Vlahovic deve lavorare sull'aspetto mentale e psicologico. Eppure continua a non lavorarci. Luca Bonora 77, Thiago Motta avrà fatto tanti errori, ma fino a prima della contestazione stava facendo un miracolo. Terzo posto, la portata senza attaccante, con i tre acquisti top che floppano, con gente tipo Cambiaso e Perin che giocano e parlano contro, falcidati da infortuni, eccetera. Allora, io non ritengo quello che ha fatto Thiago Motta fino alla contestazione, eccetera, un miracolo. Perché ribadisco che per la rosa che ha la Juventus, io continuo a pensare che la Juventus potesse lottare senza problemi per vincere il campionato. Quindi per me non era un miracolo quello che stava facendo Thiago Motta, uscito poi dopo dalla Champions, dalla Coppa Italia con l'Empoli, eccetera, eccetera. Non ritengo la rosa della Juventus scarsa. L'attaccante ce l'aveva, perché comunque Vlahovic nei primi sei mesi ha giocato e ha segnato. Sui tre acquisti che floppano, sì, però ha anche delle responsabilità lui sul fatto che abbiano floppato, a parte Douglas Luiz, che è un discorso a parte perché purtroppo era sempre infortunato. Però anche lì, se Douglas Luiz, che non si faceva male da 3 anni e mezzo muscolarmente, si fa male continuamente con la Juve, perché c'è un problema di preparazione, perché sennò non è fattibile. Max Juve 70, ormai questa stagione è andata, se vinci domani devi comunque fare il risultato con Lazio e Bologna, perciò molto complicato. Ma non credo, guarda, la Juve secondo me ha più possibilità di fare il risultato contro Lazio e Bologna piuttosto che la possibilità che aveva di farlo col Parma, perché Lazio e Bologna sono due squadre che giocano, quindi lasciano spazi aperti. Quindi non la vedo così tanto grigia, ma dipende da che Juve scende in campo, perché siamo sempre qua ai soliti discorsi che facciamo con Thiago Motta. Se la Juve decide di giocare da Juve, quindi primo tempo per intenderci con la Roma, allora la Juve se le mangia Lazio e Bologna. Ma se la Juve decide di non scendere in campo, vedi Parma, allora o il secondo tempo di Lecce, cioè con Lecce, e allora possono batterci tutti, anche il Monza domani. Franz Weisschwarz, Gatti, Bremer, Ildiz, Thuram, Kalulu, gli unici da Juve, e atteggiamento, no, io ci metto anche McKennie, Franz, in questo elenco ce lo metto. Manu, ma noi abbiamo per caso la formazione? La probabile? Ok. Io qua ce lo aggiungo onestamente, McKennie. Non mi sento di toglierlo, ho detto proprio sinceramente tra di noi, perché McKennie per me è uno di quei giocatori che ha portato avanti la carretta quest'anno, e per me è un giocatore che è assolutamente da Juventus in generale per tutto. Quindi non lo tolgo da questo elenco che tu hai fatto. Non lo tolgo. Aldo D'Alba, ciao Chiara, come diceva il buon Salvatore Schillaci, condivido totalmente a metà quello che hai detto, perfettamente ragione per quanto riguarda il fatto, adesso la leggo, che domani sia la partita decisiva, ma andando a ritroso non sei consapevole che ormai ogni volta si parla di partita decisiva e poi i giocatori non dimostrano di dare tutto in campo. Il concetto è che sia inspiegabile l'atteggiamento che hanno in campo a prescindere dalle capacità. Ciao Chiara, sono assolutamente d'accordo, Aldo. Hai ragione, è la verità, non si capisce perché non riescano a rendere, quando in realtà sono giocatori che hanno tutte le potenzialità per farlo. Allora, la formazione con cui la Juve dovrebbe scendere in campo domani contro il Monza è questa, con Di Gregorio in porta, ovviamente. La difesa, quella è, e quindi Kalulu, Renato Veiga e Kelly. Poi centrocampo con McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso, e anche qui conferme. Per cui l'unico cambio, in realtà sono due i cambi, rispetto alla partita precedente, no, è un cambio, rispetto alla partita persa con il Parma, è Colomwani, che va avanti, quindi prende il posto di Vlahovic, perché Vlahovic è infortunato, e quindi entra Ildiz dal primo minuto insieme a Nico Gonzalez. Questa dovrebbe essere la formazione, per cui anche qua Tudor ormai ha trovato il suo la sua quadra, però non si riesce a capire come sia possibile questa roba qua, non lo so. Manu, sentiamo per favore il primo messaggio di vocale di oggi.
Ciao Chiara, Giampiero da Latri, ti dico la mia. Domani no, domani andremo tranquilli, ma per il semplice motivo che il Monza è troppo scarso. Non perché mi dà fiducia a questa squadra, a questo gruppo, a questo roster, perché a parer mio di questa rosa 3 o 4 giocatori meritano la maglia della Juve. Il problema è proprio quello, che nessuno gli ha fatto capire l'importanza della maglia che indossano, di conseguenza nessuno di loro ha fatto quello step che gli occorre per essere definiti giocatori da Juve o per essere definiti campioni.
Ah, basta? Ok. Ma io non credo, no, non credo sia questo il discorso, perché ribadisco, per me la Juventus ha una rosa forte, e i giocatori che fanno parte della Juventus, allora, campioni è un parolone, però campioni, dove sono i campioni? Ritorniamo al solito discorso, non esistono più i campioni, i giocatori che riescono a vincere le partite da solo, sono al Barcellona, ma neanche, cioè allora, neanche Haaland, per intenderci, vince le partite da solo. Haaland, stiamo parlando dell'attaccante considerato più forte ad oggi, da anni. Mbappé non vince le partite, cioè i Messi non esistono più, i Ronaldo non esistono più. Adesso è nato Yamal, che mi auguro veramente che possa diventare il futuro del calcio mondiale, perché è fortissimo e perché è straordinario. I campioni, secondo me, ad oggi li ha solo il Barcellona. Tanto che io dico, poi magari sbaglio e verrò smentita e mi clipperanno questa parte qua, ma lo dico da agosto, che per me il Barcellona vincerà la Champions League, perché è l'unica squadra che ha campioni, tra l'altro giovani, meno giovani, e quindi secondo me non è questione di avere campioni, è questione di avere giocatori forti e pronti, e la Juve li ha. Se però poi non riescono a fare la differenza, è un grosso problema. Questo è, secondo me, il discorso. Scusate, ma che sono un attimo distratta, perché c'è l'ultima curva della sprint. Non vorrei spoilerare alla gente, però dico solo che sono felicissima! Sono felicissima, siamo praticamente alle ultime curve. E Mar, come al solito... Mark e Alex, primo e secondo. Che gioia, che gioia, che gioia, che gioia. Beh, chi mi segue da tempo sa quanto io tifi Marquez, quindi sono molto contenta di questa gara sprint con i due Marquez che arrivano, uno primo e l'altro secondo. Manca ancora qualche curva, siamo nel settore finale, ultima curva, e Marquez vince la sprint in Spagna. Allora, Agri 82, sono mancati Kopp, Nico, Douglas Luiz, mercato fallimentare. E anche qua io non sono d'accordo. Allora, io vorrei capire questa roba di Giuntoli. Io continuo a non essere d'accordo. Non si può dire che è stato un mercato fallimentare, perché il mercato fallimentare è quando tu vai a prendere giocatori scarsi. Giuntoli non ha preso giocatori scarsi. Non è però poi lui che li mette in campo. Non è colpa sua se Douglas Luiz si fa male un giorno sì e l'altro pure. Non è colpa sua se Kopp non rende quando gioca. Nico adesso sta rendendo perché cambia l'allenatore, gli cambia posizione e Nico gioca come Nico. Però, nel senso, non è colpa sua se a Nico veniva fatto fare un lavoro che non aveva senso che facesse, perché Nico non è quel tipo di giocatore che voleva Thiago Motta. Cioè, non è Mandzukic Nico Gonzalez, per intenderci. E Thiago Motta voleva una sorta di lavoro alla Mandzukic. È ovvio che poi Nico non rende. Quindi non è colpa di Giuntoli. Cioè, Giuntoli, secondo me, in estate, parlo di estate, poi in inverno ha fatto quello che poteva arrabattandosi, non potendo spendere. Ma il mercato di Giuntoli in estate per me è stato un bel mercato. Ha preso Thuram, che è stato il giocatore per me più forte, cioè più che ha fatto meglio in generale. Ha preso Conceição in prestito, per carità. Però ha fatto un gran lavoro per me dal punto di vista del mercato in estate. Poi in inverno più o meno. Però aveva delle attenuanti perché non poteva spendere. Vendere Sulè e prendere Nico a 40, perché ci sono delle formule. La Juve aveva bisogno di fare cassa con Sulè. Sulè lo racconta, l'ha raccontato prima della partita con la Roma, che già a gennaio la Juventus lo avrebbe voluto vendere quando lui era Frosinone. Ha detto che gli ha parlato la società e c'era una trattativa con l'Arabia Saudita, perché la Juve aveva bisogno di fare cassa con il cartellino di Sulè. Quindi quando lui è tornato alla Juventus, lo ha raccontato, sapeva già che sarebbe andato via in estate. Perché c'era bisogno di fare cassa. La Juve aveva bisogno di fare cassa con Sulè. Questo è. Poi Nico non ha pagato subito i 40 milioni. Con Nico ha fatto un prestito con diritto che sarebbe diventato obbligo a determinate condizioni. Questo è il discorso. Per cui Giuntoli ha fatto delle operazioni. Poi uno può mettersi qua a disquisire sul fatto che Nico valesse 40 milioni o non valesse 40 milioni o quello che volete. Posso dirvi? Io Nico meno di 30 milioni non lo valutavo. Forse gli abbiamo dato 10 milioni in più rispetto a quello che poteva essere il suo valore, ma Nico non puoi mai prenderlo a meno di 30 milioni, onestamente. Quindi per me la valutazione di Nico ci sta. Sulè, a me è dispiaciuto che andasse via Sulè. E a me è dispiaciuto. Però cosa faceva? Era o Ildiz o Sulè? Era quello il dubbio, eh. E onestamente tra Ildiz e Sulè io mi tengo Ildiz. Massimo 25, 12 Nico. Sei la Juventina più bella, Giuseppe da Torino, grazie mille. La Roma era in tranche, però non ha fatto il prestito, quindi la Juve una parte economica l'ha avuta subito. Questo è il discorso. Cioè, il mercato comunque, purtroppo noi ce ne freghiamo, no, della parte economica, dei bilanci, delle squadre, eccetera, eccetera. Noi vediamo e diciamo, ah no, ma come si fa? Però quella parte lì è fondamentale per fare mercato. Quella parte lì è fondamentale. Noi non abbiamo i conti della Juventus alla mano. Noi non sappiamo cosa deve fare Giuntoli. Cioè, se Giuntoli domani vende Vlahovic, prende Osimhen e gli dà 11 milioni. Quando Vlahovic ne chiedeva 12. La gente, una parte di tifoseria, che magari è quella che sostiene Vlahovic, dice, ma scusami, a sto punto, anziché spendere 80 milioni per Osimhen e dargli 11 milioni di stipendio, ci saremmo tenuti Vlahovic, ne avremmo dati 12 e ciao. Eppure probabilmente ci sono delle situazioni di bilanci da tenere sotto controllo. Questo è il discorso che noi non conosciamo. Però dire che il mercato di Giuntoli in estate è stato fallimentare, io non lo condivido. Perché il mercato di Giuntoli in estate è stato un mercato fatto in maniera, secondo me, molto attenta. Questo è. Quindi, sinceramente, bisogna conoscere, ma non le conosco neanche io, eh. Quindi non mi addentro in queste dinamiche, perché la parte economica e finanziaria di una società io non la conosco. E quindi io non posso mettermi lì a dire sì, perché la Juve doveva fare questo, perché per sistemare quello. Non lo faccio. Però quando parlo di mercato sono consapevole, avendo poi fatto tante sessioni di mercato anche a Sport Italia, sono consapevole del fatto che nel mercato che noi vediamo è molto diverso rispetto al mercato che deve fare un direttore sportivo, che deve tenere sotto controllo un sacco di roba. L'unico, secondo me, errore, però col senno di poi, e quindi non lo considero errore perché nessuno fa il mercato con la palla di vetro, è stato Hausen. Secondo me, l'unico errore, perché poi è esploso. Però quando in estate si parlava di Hausen via, io ero contenta perché io l'avevo visto con la Roma e non mi era piaciuto Hausen con la Roma. Era troppo alti e bassi. Quindi col senno di poi il mercato è facile giudicarlo. Quello è il discorso. Col senno di poi è facile. Palla di vetro, vediamo. Allora, Douglas Luiz si farà male tutto, non lo prendo. Kopp non renderà, ok, non lo prendo. Nico con Thiago Motta non va tanto, ok, non lo prendo. Thiago Motta non andrà bene, ok, cambio allenatore, prendo Conte. Costa e Kelly non sono errori, no, però Agri 82, io ho detto che lascio da parte il discorso mercato invernale, perché sul mercato invernale per me giunto lì ha delle attenuanti che sono il fatto che non potesse spendere soldi. Quindi ha dovuto fare tutti i prestiti con obblighi, prestiti con diritto, e poi si è ritrovato voleva prendere dei difensori, perché c'era Hanschko, eccetera, eccetera, e poi si è ritrovato l'ultimo giorno che ha detto, che faccio? Prendo Kelly. Che tra l'altro, prima dell'errore che ha fatto contro il Parma, a me non era dispiaciuto. È solo un po' incostante nell'arco della stessa partita. Preoccupata te, detto da te la situazione è grave, sensazioni per niente positive nonostante sia cambiato l'allenatore. Come dico da tempo, la colpa non era solo di Motta. Comunque domani il Monza verrà per fare la partita nonostante il suo destino sia segnato. Che agonia ogni partita. Buon pomeriggio carissima Chiara, un abbraccio grande Terry. Ciao Terry. No, io non credo che il Monza verrà a Torino per fare la partita. Io credo che il Monza verrà a Torino a coprirsi e ripartire. Credo che sia poi questa la tattica e la strategia della squadra di Nesta. Non vedo una possibilità differente a questa. Però sappiamo tutti molto bene che le squadre che giocano così, sono quelle che hanno messo più in difficoltà la Juventus. E quindi è per questo che mi preoccupa. Sono più preoccupata per il Monza che per il Bologna e la Lazio. Vi dico la verità in questo momento. Molto più preoccupata. Secondo Giuseppe Lobia, secondo me un altro errore è stato partire solo con un attaccante. Sì, no, assolutamente. Però aveva avuto delle rassicurazioni dallo staff medico su Milik che poi si sono rivelate evidentemente infondate. Sono d'accordo, l'errore di Giuntoli in estate è stato chiaramente non prendere un altro attaccante. Ma ribadisco, io credo che Giuntoli abbia fatto un grosso errore, che è quello che io gli imputo, che è stato non saper gestire la situazione Thiago Motta in tempo. È arrivato troppo tardi a prendere quella decisione. O comunque intervenire per sistemare le cose. Quello è l'errore che io imputo a Giuntoli. Alle 71, noi valutiamo a posteriori, ma non è il nostro lavoro. Era Giuntoli che doveva valutare tutto. Ma capito? Ma quando in quel momento lì, qualsiasi direttore sportivo avrebbe preso quei giocatori. Quello è il discorso. Quello è, perché hai preso uno dei migliori centrocampisti della Premier League e uno dei migliori centrocampisti della Serie A. A sistemare un centrocampo che era un disastro. Poi se non hanno reso, non è colpa di Giuntoli però.
Sabato Sport. Sabato Sport.
Eccoci, seconda parte di Sabato Sport. E direi, Manu, di sentire un messaggio vocale. Sentiamo un messaggio vocale.
Chiara, Luca da Cuneo, forza Juventus, buon pomeriggio. Ma io, guarda, la mia idea su questa Juventus, che all'inizio campionato avevo delle aspettative, come tantissimi, in realtà poi si è dimostrato che tanti giocatori peccano di presunzione. Ci sono dei giocatori che per me la Juventus non devono più stare, per me uno dei tanti è Locatelli, perché sinceramente io, se vedo la Juventus che va in Champions League, non posso vedere Locatelli ancora titolare.
Cos'è? Perché l'hai bloccato? Perché si è bloccato? Ma si è bloccato lui o se l'hai bloccato tu?
Peccano di presunzione. Okay. Ci sono dei giocatori che per me la Juventus non devono più stare. Per me è uno dei tanti, è Locatelli, perché sinceramente io, se vedo la Juventus che va in Champions League, non posso vedere Locatelli ancora titolare. Ci va altra gente. Locatelli al massimo va bene in panchina e ci va un centrocampista titolare forte, perché in Champions League si deve correre. Ti chiedo un po' tu che cosa ne pensi. E domani bisogna assolutamente vincere, punto, fino alla fine, forza Juventus.
Cosa penso? La penso come te, però ad oggi non c'è un'alternativa a Locatelli, non esiste. Dovrebbe essere Douglas Luiz, ma chiaramente non è in condizione, quindi non può giocare. Quindi la penso come te, ma purtroppo non c'è un'alternativa ad oggi a Locatelli, perché puoi mettere McKennie Thuram, ma poi sull'esterno metti UEA e ti togli un cambio e non c'è un'alternativa, quindi al momento questa è la situazione. Manu, mi tiri sui messaggi di Twitch che così leggo un po' quello che hanno scritto. Vai su un attimo. Ok, allora, con tutto Sleepwalker Finn, con tutto rispetto per le opinioni su Giuntoli, le chiacchiere stanno a zero, la Juve da due stagioni i risultati sono questi, lui ha un ruolo e volente o nolente ha potere di decidere, le responsabilità sono sue perché l'architetto della squadra è lui, io sono un architetto reale, se il mio team di progetto partorisce una struttura che poi si rileva fallace, le colpe sono mie, anche se la causa fosse il diluvio universale. Vai giù un attimo. L'unico che potrebbe salvarci, svoltarci, è Conte, con lui tre giocatori forti. Agre 82, io sono d'accordo, fosse per me andrei subito, cioè io fossi giunto lì andrei da Conte, gli chiederei scusa per non averlo chiamato l'estate scorsa e gli farei firmare il contratto immediato, perché per me è l'unico allenatore che può risollevare questa Juventus. So che adesso inizieranno ad arrivare i messaggi basta, ma c'è anche altro oltre Conte, però io penso questo, perché Conte è l'allenatore giusto per le situazioni così, l'ha dimostrato in tutte le squadre in cui è andato. Giuseppe Lobia, Giuseppe da Torino, comunque c'è solo un nome per l'allenatore, si chiama Antonio Conte, in questo momento solo lui è in grado di allenare questa squadra, condivido assolutamente. Sleepwalker Finn, PS, se no di poi in una gestione aziendale non esiste, esiste chi ha potere decisionale su cose e persone, relativo a principio di responsabilità per le scelte fatte. Sì, ho capito, però bisogna valutare un po' tutto. Cioè, né colpa sua se non hanno reso, ribadisco. La Juventus è come una scatola di cioccolatini, non sai mai che cosa ti può capitare. Magari vincerà le trasferte più difficili Albino da Morciano. Sono assolutamente d'accordo con te. Assolutamente. E quello è il problema, che non sai mai che Juventus tu ti trovi davanti. Questo è. Non sai mai che Juventus scende in campo. E questo è un grosso problema. Questo è veramente un grosso problema. Massimo da Rivamonte davanti. Ah, davanti la devono buttare dentro. Guerra la mette, va messo lui se si vuole fare gol nel deserto e andare in Champions. Guerra è un giocatore della Next Gen? Scusate, perché io non la seguo tanto la Next Gen, questo è il mio problema. Non l'ho seguita tanto quest'anno, quindi qualche giocatore sì, ma non tutti. Però mi sembra sia un giocatore della Next. Ma adesso guardate, facciamo così, così affrontiamo questa cosa. Penso... Ah, ok... Chiedo per conferma questa cosa. Chiedo per conferma. Ok, fatto. Perfetto. Poi Iannetta Massimo. Forse sei troppo giovane per ricordare che Marquez ha fatto un'infamata nei confronti di Valentino Rossi, facendogli perdere un mondiale per pura invidia. Forse sarai spagnola, forse avrai i tuoi motivi, ma è una cosa indicibile di fare costui. No, io me la ricordo bene quella cosa lì. Io ho esultato come una matta quando è successa quella roba lì. Non sono spagnola, non ho parenti spagnoli, tipo Marquez. E basta. Quindi, e Rossi non l'ho mai tifato, non mi è mai piaciuto, anzi, tutt'altro. Sportivamente proprio zero, quindi proprio io proprio esultato quella volta lì. Sì, sono un po' antisportiva, però ero contenta. Quindi no, non sono spagnola e tifo Marquez. Tonali per il prossimo anno, Agro 82. Sì, però io vi dico, Tonali per Douglas Luiz non lo farei. Non lo farei mai. Ah, ok, abbiamo capito chi è Guerra. Scusate, ma devo chiedere. Ah, è il capitano della Next Gen. È over, quindi è grande. Ok, è un giocatore di esperienza fondamentale per il gruppo e per far crescere i giovani. Ma è pronto. Così facciamo tutto in diretta, Manu, hai visto? Tutto in diretta, tutto live per la prima squadra. Così, tutto in diretta facciamo, tutto in diretta, tutto live, ragazzi, così vi faccio rispondere da chi segue la next. Ah, no, come? Vabbè, poi alle 71, chi critica Locatelli in questa stagione in malafede? Gli anni scorsi ero il primo a criticarlo, ma quest'anno è spesso il migliore o il meno peggio. Ma davvero? Cioè no, non hai capito quanti anni ha Guerra. Vabbè, ha 30 anni. Ma ragazzi, ma Guerra ha 30 anni. Non può giocare in prima squadra. Vabbè. Comunque, Locatelli, no, io continuo a non ritenerlo un giocatore da Juventus. Un'alternativa sì, ma non di più. Aspro Mavro, tifa Marquez con il nostro Bagnaia juventino. Ma io tifo Marquez a prescindere, cosa c'entra? Tifo Marquez, punto. Ma a prescindere che Bagnaia sia juventino, eccetera. Tifo Marquez da sempre. Quindi non mi interessa che squadra tifino gli altri. Fiorentino 1992, buon pomeriggio Chiara. Chiara ha vinto Marc Marquez, sono ben contenta di questa cosa. Agre 82, quest'anno il migliore, ma in una Juve forte, una valida alternativa, ma mai un titolare. No, quest'anno non è stato il migliore. Quest'anno è stato Thuram. Senza Thuram e McKennie, secondo me è nettamente meglio di Locatelli, per quanto mi riguarda. Poi Franz Weiss Schwarz ci scrive Guerra capocannoniere Next Gen. Per curiosità, hai mai visto giocare Douglas l'anno scorso? Assolutamente sì che l'ho visto giocare l'anno scorso Douglas Luiz. Io ero contentissima quando la Juve ha preso Douglas Luiz. A me piace tantissimo. E i pochi minuti che lui ha fatto con la Juve, quelle pochi scampoli di partita, mi hanno convinto ancora di più, perché come tocca lui il pallone, la visione di gioco che ha lui, cioè lui è proprio un centrocampista completo, totale. Quindi per me è perfetto per la Juventus. Cioè, per me Douglas Luiz è il centrocampista più forte che abbia la Juventus. Peccato che si faccia male in continuazione. Quello è il problema. Però per me Douglas Luiz è il centrocampista più forte che abbia la Juve ad oggi. Giuseppe Lobia, Tudor da prima della partita col Parma l'ho visto senza entusiasmo. Può essere che sappia che non sarà l'allenatore? Non lo so. Questo non lo so. Fiorentino 1992, Chiara, cosa vedi di positivo per il prossimo anno? Io non ci sto capendo niente. Bella domanda, neanche noi ci stiamo capendo niente. Questo è tutto molto bello. Non scherziamo a dire che abbiamo la seconda rosa, ma la quarta o quinta, Claudio. No, ma io Claudio però non la vedo così. Io non la vedo così. Perché per me la rosa della Juve è inferiore solo a quella dell'Inter. E basta. Non esiste un'altra rosa, secondo me, superiore a quella della Juventus. Il Napoli per me è inferiore, il Milan è inferiore, l'Atalanta è inferiore, la Roma è inferiore, la Lazio è inferiore, il Bologna è inferiore. Poi è ovvio che il campo parla, ma sulla carta per me la rosa della Juventus è inferiore solo all'Inter. Speriamo di andare in Champions. Sì, Agro 82, in Premier non si infortunava mai. Guarda, ti dico di più, perché poi io mi ero informata qualche tempo fa, perché dovevo fare una roba su Douglas Luiz. Douglas Luiz non si infortunava muscolarmente dall'autunno del 2021, quindi vuol dire più di 3 anni. Poi lo prende la Juve e si fa male in continuazione, vuol dire che c'è un evidente problema di preparazione, perché sennò non può essere mai una cosa del genere. Manu, abbiamo un messaggio vocale? Sentiamolo.
Ciao Chiara.
Ciao.
Maurizio da Bologna. Io spero che veramente Giuntoli si mette lì e che prenda Tonale, anche se è difficile, costa molto. È un centrocampo veramente forte, sarebbe quello. Tonali, Thuram è un'altra mezzala se giochi a 3, se giochi a 2 ovviamente Tonali e Thuram. Poi rientrano i difensori con un bel, diciamo, centravanti, uno che non abbia paura, che non si innervosisca subito, non che faccia 40 gol, ma uno da 20-25, dai, con un gioco più propositivo, un gioco molto più verticale, secondo me sarebbe già una bella squadra. Dai, Tonali comunque ti cambia.
Sì, Tonali ti cambia e sono d'accordo, ho solo paura del discorso scommesse non scommesse, perché poi lo sappiamo che quando questi giocatori arrivano alla Juventus veramente diventa poi un gioco al massacro, ma no, ribadisco, io non lo darei via, lo prenderei sì, ma non ci metterei in mezzo Douglas Luiz, cioè io non venderei Douglas Luiz, non lo inserirei Douglas Luiz nell'operazione per Tonali, onestamente, non vedo il senso di fare questa cosa qua. L'unico senso di farle se lo staff medico della Juve ti dice: guarda, questo giocatore qua non ce la fa fisicamente. Ma se no non farei questa cosa qua, ecco. Hai assolutamente centrato il concetto, Chiara. Aldo da Alba. Saluto la nostra amica Rosa, non la sentivo da tempo. Scusa Chiara per l'invadenza, Terry, ma figurati, Terry. Grande, anche infatti Rosa era un po' che non scriveva. Vedendo le figure con Empoli e Venezia tra le più deboli della Serie A, vanno bene anche i 3 punti sofferti al 95esimo. Non sottovalutiamo però che quando giocano contro di noi fanno tutti la partita della vita, cosa che noi ingenuotti non abbiamo ancora capito. Igor. Sono d'accordo, è un po' quello che ho detto anche io prima, quindi assolutamente condivido. Mettiamo a fianco di Vlahovic un Dybala o un Lautaro e ne riparliamo. Su questo sono d'accordo con te, ma non ci sono Lautaro e Dybala. Non ci sono. E quindi lui è andato totalmente mentalmente, perché io, guarda, con me sfondavi una porta aperta. Io gli auguro il meglio, gli auguro tantissimo, perché io lo continuo a stimare da morire come giocatore, ma la Juve no, ma non per cattiveria, perché non ha senso. Poi direi di chiuderla qui con i giocatori della Fiorentina, Stefano da Firenze. Sì, ma anche con quelli dell'Atalanta direi di chiudere il discorso, perché onestamente anche basta. Chiara, chi prenderesti per il prossimo anno come giocatori? Tonali sì, lo prenderei. Però ad oggi, se tu mi dici quale attaccante prenderesti al posto di Vlahovic, non ti so dare una risposta. Prenderei Lautaro Martinez. Sì, andrei a prendere dall'Inter e ruberei Lautaro Martinez. Quello farei, perché ad oggi per me Lautaro è tra i 5 più forti che ci siano in circolazione, quindi andrei a prendere Lautaro Martinez. Osimhen no, Osimhen non lo prenderei, non mi fa, cioè, per carità, però è un altro che caratterialmente secondo me è difficile da gestire, chiedere al Napoli per informazioni, e se dovesse mai arrivare Conte ho dei dubbi che resti Osimhen. Ecco, se dovesse arrivare Conte mi auguro che abbia capito dopo questa stagione che Lukaku non è un attaccante di primo livello. Vlahovic mentalmente è andato e tecnicamente è quello che è. Io penso che sia più un discorso mentale che tecnico, sinceramente. Perché la testa fa tutto. La testa fa tutto. Quindi quello è. Franz vai Schwarz, Lautaro ha appena rinnovato fino al 2029. Sì, lo so, però il discorso è che tanto non lo potresti prendere lo stesso, perché secondo me Lautaro non verrebbe mai alla Juventus, anche se andasse via dall'Inter, e poi l'Inter chiederebbe un sacco di soldi. Però a prescindere da quello, se tu mi chiedessi qual è l'attaccante che prenderesti per l'anno prossimo, io ti vado a dire Lautaro. È ovvio che ti direi Haaland, Mbappé, però se non, cioè, non, per non arrivare a quelli ti direi Lautaro, perché per me Lautaro è fortissimo e giocherà all'Inter, ci starà antipatico perché veste quella maglia, però oggettivamente Lautaro è fortissimo. E per me Lautaro è tra i 5 attaccanti più forti che ci siano in circolazione nel mondo calcistico. Quindi anche Lewandowski ha 35 anni. No, Lewandowski però no, è troppo. Cioè, per carità, fortissimo, però troppo. Bip Gismondi, l'orticaria sulla idea di Lautaro in bianconero, perdonami, io no. Ma non per altro, perché poco mi importa che sia stato capitano dell'Inter, abbia vestito, non mi interessa. Basta che quando un giocatore, quando viene alla Juventus, fa tutto e dà tutto per la Juventus. Quello è quello che a me interessa. Nient'altro. Il resto per me sono chiacchiere. Non vedo il motivo per cui non si debba prendere giocatori di squadre rivali. Questo proprio non ce la faccio. Alle 71. Ma Tonali è stato pagato tantissimo e sta facendo molto bene. Come può permetterselo la Juve? A me sembra impossibile. Eh no, perché si parla appunto di un'ipotesi di scambio Douglas Luiz Tonali, perché Newcastle sarebbe interessato a Douglas Luiz, con una parte economica anche da parte della Juventus. Questo è quello che si dice in questo momento, ma io non rinuncerei a Douglas Luiz. Giuseppe Lobia, prima o poi Marcus Thuram arriva alla Juve. E io ad esempio, cioè, l'attaccante dell'Inter che vado a prendere è Lautaro, non è Thuram. Secondo me il Thuram forte ce l'abbiamo noi. Un saluto speciale ai nostri usurpatori che si fanno chiamare calciatori vergognosi e disgustosi. Ciao da Luca. Hausen è stata la vera catastrofe di mercato. Un giocatore come lui avrebbe sicuramente cambiato il corso della stagione e ci sarebbe servito come il pane. Aldo da Alba. Non credo, però ti posso dire la verità, che un giocatore possa cambiare una stagione. Come non credo che Bremer, cioè che se ci fosse stato Bremer sarebbe stato tutto completamente diverso. Non penso che la Juventus sarebbe arrivata a lottare per il campionato, vista la situazione, anche con Bremer. Non credo che con Hausen la stagione sarebbe stata completamente diversa. Forse sarebbe stata un pochino meglio, ma non credo che sarebbe cambiata così tanto. Ecco, non credo che un giocatore possa, soprattutto un difensore, possa spostare così tanto gli equilibri. Se mi dici con Lautaro davanti, ti dico sì, probabilmente sarebbe stata diversa. Ma con Hausen o con Bremer non vedo, forse due, tre punti, quattro punti in più, ma non sarebbe cambiato granché. Ti saresti forse qualificato in Champions con più tranquillità. Sul discorso scudetto non credo. Io onestamente, seguendo Hausen, ero certo che sarebbe esploso. Giocatore molto buono e con visione di gioco superiore alla media. Aldo da Alba. Non so, io l'ho visto alla Roma e a me non era piaciuto, però ci sta. Tutti quelli che lo hanno visto e seguito nel corso degli anni, che lo conoscevano bene, ne hanno sempre parlato molto 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 bene. Quindi mi fido assolutamente. Ciao Chiara, a mio modesto parere, il campionato italiano è veramente modesto, e se pensi alla tristezza che abbiamo fatto prima della partita con l'Atalanta, potevamo rientrare per lo scudetto, sempre forza Juve fino alla fine. Sono assolutamente d'accordo. Manu, ci sei? Mi mandi un messaggio vocale, per favore.
Ciao Chiara, Maurizio da Bologna.
Ciao Chiara, Alex da Dublino. Ciao. Allora, io sono uno di quelli che non voleva Conte che tornasse, anche l'anno scorso non voleva che tornasse, però in effetti, guarda, per essere l'allenatore della Juve, la storia dice che questi allenatori che vogliono essere scienziati non funzionano, no? E poi in giro non c'è tantissimo, la gente dice Klopp eccetera, queste robe qua, ma Klopp alla Juve la vedo veramente diversa, è difficile che arriva, prende troppo. E poi anche, cioè, Klopp ha fatto una cosa fantastica con Liverpool, ma lui, io me li ricordo all'inizio perché seguo la Premier, per diverse stagioni non ha fatto niente. Cioè, la Juve prende Klopp, le prime due stagioni non facciamo niente, cioè facciamo magari un sesto posto, così come reagisce la tifoseria, la stampa eccetera, cioè poi torniamo di nuovo da capo, cacciamo Klopp, cioè quindi uno come Conte, che conosce l'ambiente, che è stato capitano, che conosce, sa come fare sentire la juventinità ai giocatori, secondo me alla fine bisogna rendersi e dire che torni Conte. Anche se mi dispiace perché mi ha fatto veramente male quello che fece anni fa, però adesso come adesso cosa bisogna fare? Non si può continuare questo passo. Ciao Chiara.
Ciao, guarda, io la penso come te, nel senso che io non gliel'ho perdonata per tanti anni, quella cosa lì. Poi gliel'ho perdonata dopo la festa che c'è stata in famiglia, al Palavela, mi sembra fosse, una roba del genere. Gliel'ho perdonata. E continuo a perdonargliela ogni volta che lui parla di quell'addio, perché tutte le volte che gli chiedono qual è stato il tuo grande rimpianto, lui parla proprio della Juventus. Quindi ormai gliel'ho perdonata. Tutti possono sbagliare, ma non per il fatto che lui se ne sia andato, quello tanto quanto, né che lui abbia allenato l'Inter, perché non mi interessa che lui abbia allenato l'Inter, è un professionista, può fare assolutamente quello che vuole, andare dove vuole, per le frasi che lui ha detto quando allenava l'Inter e i gesti che ha fatto quando allenava l'Inter. Detto questo, gliel'ho perdonata. Quindi io credo che sia Conte, cioè guardate Conte, no? La storia di Conte, parlo in Italia semplicemente, alla Juve è arrivato dopo anni di settimi posti e ha aperto un ciclo. Se fosse arrivato Allegri prima e Conte dopo, quel ciclo a mio modo di vedere non si sarebbe mai aperto. Va all'Inter, che era un disastro da anni e anni di disastri, e fa quello che fa e apre il ciclo dell'Inter. Adesso va al Napoli, un Napoli disastrato l'anno scorso, e sta lottando per il campionato. Quindi quando si dice che l'allenatore conta poco, sono bugie. L'allenatore conta tanto, e Conte, scusate il gioco di parole, in queste situazioni qua, in cui c'è bisogno di ricostruire e ripartire, è l'allenatore perfetto. È inutile che stiamo qua a dirci no, Conte non lo voglio perché ha fatto questo, questo e quest'altro. Conte è l'allenatore perfetto. Perché è l'allenatore che serve per rialzarsi e riniziare ad aprire un ciclo. Se vogliamo vincere e riniziare a vincere, dobbiamo prendere Antonio Conte. Questa è l'unica soluzione al momento che c'è. Perché in giro per il mondo, l'unico allenatore veramente in grado di ribaltare uno spogliatoio e di ricreare determinate dinamiche è Antonio Conte. E lo ha dimostrato. Alle 71, però la caratteristica migliore di Hausen è l'impostazione. E Motta cercava uno così, quindi non capisco perché non puntare soprattutto accanto a Bremer, che invece difende molto bene. Agro 82, il vero sogno è Guardiola. Sì, Guardiola è il mio allenatore della vita, però la vedo molto complicata, soprattutto adesso. Poi magari tra un po' di testi, dopo che Conte ha lavorato, ha rialzato la Juve, potrebbe essere. Bip Gismondi, Hausen ha alzato troppo la testa. Alle 71 comunque Conte è andato via lasciando i soldi sul tavolo senza avere altre squadre. Avrà avuto i suoi motivi? Agro 82, magari stavolta Conte l'Europa League ce la fa vincere. Magari. Salve Chiara, Grit Show. Con tutto il rispetto, devo dissentire dal tuo giudizio su Douglas Luiz. A parer mio, Tonali è molto più forte e incisivo del brasiliano Aurelio dal New Jersey. E ho capito, però tu avresti Douglas Luiz, Tonali, Turam. Invece, togliendoti Douglas Luiz, torni ad avere un po' i giocatori contati. Poi io ribadisco, a me Douglas Luiz piace tanto, poi lo seguivo già l'anno scorso, come dicevo prima, per me è veramente un giocatore molto forte, quindi l'unico dubbio chiaramente è legato alla resistenza fisica, perché se poi chiaramente ti garantisce tre partite come ha fatto quest'anno, è chiaro, inevitabile che non puoi puntare su Douglas Luiz. E questo è. Ciao Chiara, Alex da Dublino. Quello che mi piace è che sei super schietta e poco politically correct. Roba rara di sti tempi. Non seguo le moto, ma mi hai fatto morire sul commento su Marc Marquez. Continua così, buon weekend. Sì, Alex, è la verità. Io, guarda, se c'è una cosa che proprio non sopporto è il politically correct. Cioè, io sono qua e il politically correct è qua. Cioè, proprio dall'altra parte. È una roba che non reggo e non sarò mai politically correct, perché non credo sia giusto. Credo che uno sia libero, nei limiti, chiaramente, di esprimere e dire quello che è il proprio pensiero, che non è verità assoluta ma è il mio pensiero. Quindi sul discorso di Marquez di cui parlavamo prima, pensiero dell'ascoltatore è quello, pensiero mio è che anzi sono stata contenta che abbia fatto quello perché tifo Marquez. Quindi non il discorso è che proprio il politically correct per me è una roba che non esiste, ma anche nella vita, io sono molto schietta, sono una che ti dice le cose che pensa. Non si fa problemi, cioè piuttosto ti dice una brutta verità piuttosto che una bella bugia. Quindi in generale io proprio cioè per me il politically correct non dovrebbe esistere, perché poi siamo tutti molto coscienti di quello che si può dire e di quello che non si può dire. Quindi nei limiti e in modo educato secondo me si può dire tutto. Questo è. Poi non dico che la mia è verità assoluta, ma esprimo chiaramente il mio parere. Allora Ciao, Teo Hernandez e Tonali più un forte attaccante per la prossima stagione, con Conte allenatore, di Gichiellini e del Piero presidente. A proposito, avete qualche notizia sulla dirigenza del futuro? Grazie Bianco. No, ancora no, non abbiamo notizie sull'allenatore neanche, quindi in questo momento è veramente un po' un mare aperto quello che si sa di tutta la situazione. La vedo molto complicato del Piero presidente, onestamente, soprattutto la prossima stagione, anzi la vedo impossibile, ve lo dico. Teo Hernandez costa un sacco di soldi, sta provando di nuovo a lavorare sul rinnovo di contratto con il Milan, ma chiede un sacco di soldi, costa tanto il cartellino e chiede tanto lui anche di stipendio, e quindi ti andresti veramente a impelagare in situazioni complicate, anche perché anche Tonali, non è che lo paghi 2 lire. Quindi bisogna, cioè la Juve non credo che potrà spendere e spandere. Non lo so, vediamo. Teo Hernandez la vedo veramente praticamente impossibile come presidente del Piero l'anno prossimo, onestamente. Vedo veramente due cose molto molto impossibili.
Sabato Sport.
Eccoci, terza parte di Sabato Sport. Mentre Manu mi chiama l'ospite, che così almeno ci colleghiamo subito, leggo qualche altro messaggio. Allora, ciao Chiara, appena collegato. A noi manca solo un ottimo attaccante e con Tudor in panchina. Stefano da Bologna. E non lo so, io ribadisco, fossi io prenderei Conte, lo ribadisco. C'è? Nunzio, ciao, buon pomeriggio!
Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio Manu, buon pomeriggio Chiara e buon pomeriggio a tutti i juventini in ascolto.
Allora, io non so se tu hai seguito un po' questa settimana quello che ho detto, però visto che avevi messo mi piace al video che sì, era stato sì, ok, sì. Quindi sì. Io partirei un po' da quello dicendo che sono scesa dal carro, tra virgolette, ma non dal carro Vlahovic in generale, perché su quello ci resto, io continuo a stimarlo come giocatore, cioè la stima nei suoi confronti resta. Credo che ho letto un commento sotto quel video che credo che esprima in pieno il mio pensiero. Lui era ed è probabilmente un giocatore da Juve, ma l'ha persa. Mentalmente credo che non sia più recuperabile alla Juventus. Gli auguro il meglio, ma glielo auguro, e ormai mi sono messa l'anima in pace dopo la partita col Parma, glielo auguro veramente lontano. Lo seguirò, però lontano certo. Da Torino. Tu come la vedi la situazione?
Allora, io misi quel like, quindi come tu hai già detto, perché la vedo praticamente... Allora, parto dal presupposto che noi siamo saliti su quel carro, l'abbiamo portato e abbiamo guidato per anni.
Sì.
Ma non siamo scesi a modi, è salito il controllore, ci buttiamo dal finestrino. No, siamo scesi, abbiamo suonato la nostra fermata, siamo scesi perché ci siamo resi conto che effettivamente il ragazzo è arrivato, cioè nel senso mentalmente, quando poi rivedo, perché anch'io sono andato a rivedere alcune partite, qualche faceva a Firenze... Il giocatore stoppava la palla anche abbastanza bene, tecnicamente non era male. Quando un giocatore prova a fare degli stop in maniera così convulsa in 4-5 tempi di gioco, ragazzi, vuol dire che è arrivato. E poi forse, diciamo anche, spezziamo una piccola lancia anche a suo favore, perché sì. È troppo facile dire solo Vlahovic.
Certo.
Perché il fatto che noi abbiamo concentrato l'attenzione solo su Vlahovic vuol dire quanto è mediocre questa squadra da Vlahovic in giù. Perché se girasse tutto il contorno parleremmo molto meno di Vlahovic. Sì, invece sì. Non gira neanche il contorno. Quindi è facile attaccare Vlahovic perché è quello che prende di più. Ma tutto il resto è da valutare, eh? È da valutare tanto. E ti dico che ho sentito le tue dichiarazioni fino a poco fa. Secondo me questa è una squadra che ad oggi, vedendola in campo e vedendo gli effettivi, come giocano, poca assunzione di responsabilità... Quindi io non do solo la colpa a Vlahovic.
Certo.
Io penso che questa squadra nel totale, forse se avessimo avuto Bremer saremmo stati da quarto posto. Così siamo da sesto.
Ma per come li vedi in campo, però non come rosa o in generale come rosa?
No, proprio come li vedo in campo, chiaramente come li vedo in campo perché abbiamo visto Pasquetta, perché non era Pasquetta, ma era... Cioè, è come se fosse stato Pasquetta, perché il campo era verde. Loro si sono rilassati. Quindi, a parte quello che vediamo in campo, nella rosa... Se avessimo avuto tante cose, poi abbiamo avuto anche tanta sfiga.
Sì.
Però nella rosa effettivamente non vedo tanti giovani. Sentivo anche nel pre-trasmissione un commento fatto da un follower nella pubblicità di prima.
Okay.
Che diceva, effettivamente questa squadra, cioè, ha delle lacune nel totale. Cioè, se noi prendiamo giocatore singolarmente, effettivamente valutiamo, abbiamo una squadra giovane. Con Allegri tu segnavi lo stesso, ed è vero, perché la verità dei fatti segnavi pochissimo. Però almeno verticalizzavi e Vlahovic 20 gol li ha fatti. Qua invece non gira nulla, ma non gira nulla, poca, ripeto, poca assunzione di responsabilità negli ultimi metri.
Secondo me sono molto presuntuosi, più che io credo che a me sembrano proprio presuntuosi. Cioè col Parma a me sono sembrati proprio presuntuosi, ed è la paura che io ho per la partita di domani, che era perché poi arriva un Monza che, ribadisco quello che ho detto prima, è un Monza che non ha assolutamente nulla da perdere, che è totalmente libero mentalmente, quindi può fare un po' quello che vuole. Tanto è retrocesso. Tu invece vai, giochi in casa, dove tra l'altro sai che sicuramente sbagli una mezza cosa e iniziano a rumoreggiare, quindi sì, l'ambiente non è positivo. Giochi nella fossa dei leoni, al contrario, in questo momento, e hai tutto da perdere, perché se tu perdi la partita di domani o non fai, no, pareggi anche la partita di domani col Monza, hai finito. Tu hai finito, perché voglio vedere poi come reagisci con Bologna e Lazio dopo aver perso col Parma e fatto un punto col Monza.
Non reagisci, te lo dico io, non reagisci, perché non reagisci. Però ti dico anche che potrebbe essere un'arma a doppio taglio per il Monza stesso, perché la Juve ha dimostrato che nelle partite aperte riesce a fare qualcosa, riesce a fare qualcosa di buono. Quando invece una squadra come il Parma ha tutto da perdere, perché ha tutto da perdere, la organizza molto diversamente la partita, te la chiude centralmente, te la chiude, cioè, sempre. Il Monza magari giocandosela un po' di più potrebbe lasciarci qualche spazio, quindi potremmo far male. Però anche lì, ragazzi, cioè, siamo allo spartiacque. Come hai detto tu, domani o tutto o niente. Cioè, nel senso, o vuoi andarti a prendere tutto, vinci col Monza e andiamo con la testa, ma con la testa davvero, nello scontro diretto, oppure ciao, signori, andiamo in Europa League.
Forse
a sto punto.
Siamo tutte lì. Rischi di non andare poi in Europa, e voglio vedere. Tudor lo confermi l'anno prossimo?
A Tudor, signori, qui ho sentito anche commenti beceri del tipo Tudor out, già, cioè, signori, è arrivato Tudor, sembrava avessimo preso il salvatore della patria. Non me lo toccate, perché uno che accetta così la Juve in una situazione disperata, senza badare al contratto, sono qui solo perché sono bianco-nero, questo è stato lo slogan, sono qui solo perché sono bianco-nero, non me lo puoi attaccare. A testimonianza che, come avevo detto altre volte, c'era chi attaccava per partito preso Motta, e anche io l'ho attaccato alla fine, perché basta, non ce la facevo più. Ma non è solo Motta il problema di questa squadra, cioè non è solo l'allenatore il problema di questa squadra, è come è stata costruita questa squadra, i nuovi acquisti che abbiamo pagato tanto, che sono venuti a mancare in questa squadra, che mancano, che dovevano essere quel qualcosa in più, e non lo sono stati. Quindi c'è da fare ammissione di colpa sicuramente dalla società, dal capo in giù, non solo l'allenatore.
E l'anno prossimo?
L'anno prossimo, che Dio ce la mandi buona.
No, però dico l'allenatore, cioè sulla panchina vedi Tudor o vedi qualcun altro?
No, io dico Conte, sempre Conte, detto sempre Conte subito.
Su
appena
Conte.
Ho visto Tudor, Conte, ho detto Conte. Perché...
Noi restiamo su Conte.
Sì, perché la storia è questa, i mugugni già si sentono. A Napoli dicono, no, lui vorrebbe rinnovare, lui ha detto sono aperto, però con un velo di polemica verso De Laurentiis, che non gli ha comprato dopo Kvara qualcuno, e sta facendo i miracoli, e lui questa cosa si è legata al dito, conoscendolo. Poi la Juve per lui è un richiamo, abbiamo fatto pace in Juventus-Napoli quando venne sotto la curva e io ero allo stadio, quindi abbiamo fatto pace. Quindi secondo me è Conte, se vuoi rifondare è Conte.
Ma anche perché ha dimostrato lui di essere l'allenatore delle rifondazioni, non solo alla Juventus, cioè proprio in generale, vedi Inter, vedi adesso Napoli, cioè è l'allenatore secondo me in circolazione migliore per queste situazioni qua, da gestire il gruppo, e da... È chiaro che non ti chiederà chissà che sforzo economico, ma secondo me con la rosa che ha già la Juventus, con due o tre innesti, secondo me Conte potrà fare un ottimo lavoro. Cioè, se sulla panchina della Juventus quest'anno ci fosse stato Conte, per me la Juventus avrebbe lottato fino all'ultimo, perché il Napoli ha la rosa meno forte della Juventus, onestamente. No,
ma Chiara, è un dato di fatto che, senza andare a guardare proprio oltre, cioè tantissimo lontano, Conte ha fatto miracoli senza nulla togliere con Peluso e Estigarribia, cioè con tutto rispetto a questi calciatori che sono umilissimi e hanno dato il loro con la maglia della Juventus. Però Conte è un rifondatore, proprio lui stesso lo ha detto in una sua conferenza stampa: io ogni volta che vado in una squadra la miglioro a 360 gradi, perché lui è un manager, non è un allenatore normale, è un manager. cioè lui guarda a 360 gradi qualsiasi cosa, anche i campi da calcio. Adesso si è lamentato con Di Maro che dice che i campi d'allenamento, sì, non sono secondo lui. Cioè, la meticolosità con cui prepara una stagione lui, signori, è normale. Poi però ha anche detto, mi piacerebbe partire con una squadra forte.
Vabbè,
perché
certo,
lui viene sempre chiamato ogni volta a risanare una squadra oppure a farla risorgere dalle ceneri. Quindi, cioè, comunque sia, io credo Conte comunque, sono d'accordo con te.
Ma sul discorso invece, tornando un attimo all'attacco, visto che i nomi se ne fanno, visto che direi che Vlahovic lo salutiamo e tutto il resto,
sì,
quali sono i tuoi nomi per l'attacco dell'anno prossimo della Juventus?
Allora, per l'attacco della Juve io avevo detto, avevo fatto un nome secondo me, che è quello che è stato impattante in Serie A. Ma perché? Questa è la storia che sentivo prima anche di Tonali e Douglas Luiz, no? Non avremo mai una controprova, perché l'impatto che ha avuto Tonali effettivamente non lo ha avuto Douglas Luiz, quindi anche lì ci sarebbe da parlare. In Italia un giocatore impattante da subito potrebbe essere Osimhen, perché conosce il campionato, però ha dei limiti caratteriali. Sentivo, anche tramite proprio Radio Bianconera, notizie, che c'è un nigeriano in lizza che non è Osimhen e potrebbe essere Boniface dell'Everkusen, che è un giocatore che gioca bene la palla, è alla Bonny molto più esperto, quindi gioca bene la palla, aggressivo, punta la porta ed è uno cattivo anche sotto porta. Quindi, però, signori, se dobbiamo andare a prendere qualcuno serve uno che ti faccia fare il salto di qualità. Se devi andare a spendere, devi andare a spendere, siamo tutti lì. Lì son fiducioso, perché la Juve, per esempio, quello che non avviene poi in campo, fortunatamente sta avvenendo all'esterno. Tater, che è la società che acquistò il 5,1,
sì,
ha preso il 10 adesso, 10%.
Mm-hmm.
Vuole entrare nel CDA. Tater, ricordiamo, perché non è avvezzo di cripto come me, ha un capitale di 140 miliardi.
Okay.
E piano piano vuole aiutare il proprio Arduino, il CEO, ha detto, noi vogliamo aiutare la Juve. Quindi mi lascia ben sperare il fatto di capitale fresco. Quindi spero in un colpo ad effetto. Lautaro non arriverà mai.
No, vabbè, mai. Ovvio. Peccato.
Cioè, proprio, piuttosto si taglia le gambe. Quindi penso
non
che...
Non so, io piuttosto... Allora, Osimhen per me no. No, grosso come una casa. Non so, io a me stuzzica Højlund, sinceramente. Io ve lo dico, no, non mi dispiacerebbe andare a prendere Højlund. Secondo me è tanta roba.
Vedo.
È tanta roba.
Io lo vedo un altro buco nell'acqua. Cioè, nel senso...
Ci sta.
Perché... ci sta, anche lui ha avuto un impatto in Italia, non è che Højlund, comunque l'Atalanta, però tu stesso hai detto forse dovremmo prendere qualche giocatore in meno dall'Atalanta.
Però è già andato da un'altra parte adesso.
Adesso sta dall'altra parte, dici tu magari è già rivitalizzato, ha un'altra cura. Però no, cioè, se io faccio fatica a pensare all'attaccante, perché in questo momento a determinati prezzi in Europa, cioè, Chiara, non c'è veramente niente. C'è
è quello. Davanti non c'è veramente nulla.
Zero,
se poi proprio... l'alternativa deve essere Retegui, mi tengo Vlahovic con tutto il bene. Con Conte mi tengo Vlahovic. Cioè, capito, sì, qual è il discorso? Io Retegui non lo prenderei mai. Kristović va bene come alternativa, perché uno, no, che comunque qualche gol te lo fa, ma da panchina. Lucca,
ecco,
no,
allora sì.
Lucca no, piuttosto mi prendo Kristović come alternativa, non Lucca. Lukman, si parla di Lukman, ma Lukman non è un attaccante, santo cielo. Qualcuno vuole capirlo che Lukman non è un attaccante, che se dovesse arrivare Lukman dovremmo togliere Yıldız, perché giocano tra l'altro giocano in una zona di campo molto simile. Devi cambiare modulo. Cioè,
no, vabbè, chi pensa che Lukman sia una punta non ha capito niente ancora di calcio. In che senso? Proprio strutturalmente parlando, anche non è una punta strutturalmente parlando, è una seconda punta che agisce dietro la prima punta o un esterno addirittura.
Sì, sì.
Però se parliamo veramente di nomi faccio fatica. Poi io, Chiara, io ultimamente rivedevo i video di Trezeguet, no? Cioè,
vabbè.
Io non ce la posso fare. Noi partiamo da uno standard alto di 9. Noi partiamo da uno standard alto. Già ci lamentavamo anche con Alvaro Morata. Noi. Cioè,
a me non
avere,
piace.
Cioè, noi un bomber così ci serve. Un bomber come Trezeguet che, balisticamente parlando, faccia paura. Che da dove
ma
si trova, destro o sinistro?
Non esiste, c'è solo Haaland.
Ma non arriverà mai per meno di 180 milioni.
No, per carità, no, dico, però non c'è. Perché in giro per il mondo chi c'è? C'è Lewandowski, che però ha 40 anni.
Cioè, infatti, non ce la fa più.
Non ci sono più quegli attaccanti lì, onestamente. È proprio un'altra tipologia di calcio che non li trovi. Cioè, secondo me non li trovi veramente. Ci scrivono, Lookman gioca nella stessa posizione di Yıldız. Sì, è quello che ho detto io.
Sì, ho detto
la stessa cosa. Infatti. Cioè, mi tengo Yıldız e lascio Lookman dove sta, visto che l'Atalanta vuole 60 milioni e se li può anche tenere.
No, assolutamente.
Højlund gioca nella stessa posizione di Yıldız. No, non è vero.
Højlund
è una prima punta, comunque. È una prima punta.
Anzi, ha giocato da esterno perché c'era Zirze centrale, esatto, che girava. Esatto. Però lui andava a attaccare la porta.
Ci dicono Gyökeres. No, a me ad esempio non convince. Lo so che tutti parlano di Gyökeres, però a me non convince, onestamente. Allora, anche Jonathan David, no? Che sono tre stagioni che va sopra i 20 gol, ma gioca in Ligue 1. Io ho sempre dei dubbi su questi giocatori che arrivano da questi campionati qua, sinceramente.
No, allora, innanzitutto viene da un campionato non allenante, esatto, lo chiamo io, non allenante.
Anche io,
quindi,
sì.
Quindi diciamo che non fa testo. Se dovessimo andare a cercare una punta...
Però non è un 9, Jonathan David, è una punta
non è neanche un 9.
Moderna.
Non è neanche un 9, quindi no. Poi hai fatto un altro nome prima. Sì. Prima di David.
Gyökeres,
no, ecco, il nome altisonante. Perché ha fatto 49 gol. Andiamo a prendere il nome straordinario che paghiamo 100 milioni di euro. Mi rivolgo veramente a tutti coloro che ascoltano. Gyökeres è uno che attacca la porta, è vero. Gioca in Portogallo, però. Dice, ma ha fatto i gol pure in Champions. Fatti gol, Champions, supportato da una squadra che conosce benissimo. Arriva la Juve, campionato è diverso. In Italia si stringono al centro. Gyökeres deve andare a cominciare a lottare con tutti, pure con i muri. E non ha lo stesso. Se pensiamo che tecnicamente non è neanche forte. In Italia il centravanti oggi, moderno, deve essere anche bravo con i piedi, a girare, provare il dribbling in aria, nello stretto. Cioè, Gyökeres non ce l'ha, non ce l'ha. Attacca la porta, sì, cattivo, sì. Velocità sì, però la Juve deve ancora arrivare davanti alla porta. Facciamo 12.000 passaggi, deve arrivare davanti alla porta. La Juve in questo momento non ci arriva davanti alla porta. Non ci arriva neanche. E quando ci arriva, arriva nei limiti. Andiamo a dire, mai al centro, mai a sfondare. Quindi.
Beh, ma basta vedere Colomboigny, è arrivato, ha fatto tre partite fatte bene, poi si è spento. Cioè, totalmente, dai. Si è totalmente spento. Cioè.
Ma avevamo detto che Colomboigny veniva da una situazione di inerzia, cioè era più tranquillo e quindi poteva portare quella spensieratezza. Sì. Oggi Colomboigny è diventato parte integrante del problema.
Esatto.
E quindi si è spento pure Colomboigny. E quindi adesso Colomboigny out, non lo vogliamo più. I primi tre giorni lo pagavano pure 100.
No, io ho letto che è arrivato un messaggio ieri, se non sbaglio, perché Colomboigny deve giocare prima punta, se gioca con Vlahovic non rende. Ma ha giocato praticamente quando Vlahovic è uscito, lui è andato a fare la prima punta. Ha fatto una mezza cosa dopo all'inizio del secondo tempo e poi è sparito. E anche lui sbaglia gli stop. Quando si è inventato la Veronica in mezzo all'area e contro l'Inter, se non sbaglio. Sì. E tecnicamente non puoi dire che Colomboigny sia scarso, perché non lo è.
No,
eppure
no.
Entrano tutti in questo loop negativo e non ne escono. Questo è il problema.
Ma perché tutti si basano, cioè tutti basiamo tutti sul singolo, no? Perché cerchiamo un capo espiatorio. Noi dobbiamo andare a trovare il colpevole. Sì. La cosa nostra è questa: ogni partita, fine di una partita, quando viene male la partita, dobbiamo andare a trovare il colpevole. Ma se noi leggiamo tutti i nomi, ragazzi, non puoi dare la colpa al singolo, perché magari non gira, tipo Cambiaso non sta rendendo, dopo le voci di mercato Cambiaso si è spento. In difesa abbiamo Renato Vega, che troppo veemente, l'avevo detto, era più interessante, ma troppo veemente, e poi qualche cagatina la fa. Kelly lo sapevamo, l'avevo detto, tu avevi un parere positivo, io ho detto lui non lo prenderei neanche per giocare a calcetto il giovedì, però l'abbiamo preso, non vale 18 milioni di euro. Stessa cosa Locatelli, l'anno scorso criticato, quest'anno gioca meglio, però anche lì
gioca meglio, giocano tutti meglio, cioè il discorso è meglio, ma c'è una differenza tra giocare meglio e giocare alla Juventus e essere un giocatore fatto e finito e pronto.
Bravissima, hai detto tutto, quindi se dobbiamo fare questo discorso come hai detto tu per Locatelli, dobbiamo fare per tutti, perché hai preso Nico Gonzalez che gioca tre mesi l'anno, quest'anno ne sta giocando di più, però è uguale, come se fosse stato tre mesi ha fatto e basta, e corre, ma a noi non ci serve più la corsa. Adesso ci serve correre e segnare. Non abbiamo nessuno. Non abbiamo il nulla. C'è il nulla cosmico intorno. Nulla cosmico. Yıldız che è giovane. Vlahovic è quello che è. Basta, signori. Siamo alla frutta.
Sì, no, sono assolutamente d'accordo. Il problema è che se domani noi affrontiamo un Monza che si chiude, ritorni nello stesso loop in cui sei andato tutte le volte contro squadre che si chiudono. E se tu non riesci a sbloccare, io quello che mi immagino è diventa un ambiente difficile. E la Juve ha dei giocatori ormai da mesi che mentalmente non riescono a reggere le pressioni. E questo è un grosso problema, perché tu hai la maglia della Juventus.
È un grossissimo.
Ci dicono, Alle71 scrive: ma in generale non possiamo permetterci attaccanti già affermati, dobbiamo sperare in altri profili tipo i nomi che avete fatto in precedenza, anche se giocano in Francia. Sì, ma Jonathan David chiede almeno 6 milioni e mezzo di ingaggio e chiede almeno 10 milioni agli agenti, ma parti da 10 milioni, perché poi ci sono tante squadre sul giocatore, quindi vuol dire che lui parte da una base d'asta di 10 milioni. Ma non arriverai mai a 10 milioni, cioè a 10 milioni non lo prendi. Quindi vuol dire che deve essere un investimento sicuro Jonathan David, se no siamo poi tra 6 mesi ci ritroviamo qui a dire: oh, questo guadagna 7 milioni all'anno, l'abbiamo pagato 20 milioni agli agenti, e cosa fa? E poi la colpa è di Giuntoli.
Infatti, perché Giuntoli comunque il suo da una parte, perché alcune cose sbagliate le ha fatte.
Sì,
però,
carità.
Diciamo il più sul bilancio l'aveva portato già. Sì. Quindi, comunque, su lui comunque ha l'obiettivo, gli è stato detto, deve arrivare alla parità di bilancio nella stagione 25-26. Lui deve arrivare a quella parità di bilancio. Quello è. Però ha sbagliato poi tante altre cose, perché si doveva arravattare, no? Cioè, adesso abbiamo tanti giocatori che non sanno neanche essere riscattati. Cioè, per esempio, c'è Conceição, che è un fenomeno i primi 4 mesi, oggi ciao. E quindi andiamo a cercare David per dargli 8, 6 e 10, e poi magari viene in Italia un flop pure lui, poi noi stessi che l'abbiamo incitato a prenderlo, no? Dopo 4-5 partite dice: questo è un bidone, è giunto, è scarso. Cioè, signori, dobbiamo essere equilibrati nelle cose. Purtroppo noi non lo siamo, perché siamo stanchi di subire quello che stiamo subendo da anni, perché siamo alla Juve e non siamo abituati. Quindi ogni giocatore che arriva viene sempre soppesato, dopo 3 partite sì, già viene etichettato.
Bravo.
Quindi dobbiamo essere pure noi un po' più cauti.
Sono d'accordo. Poi ci scrivono No More VAR, scrive Openda non è male, no.
Però anche lì, vedi, andiamo a cercare il nome per capire, vedi come siamo disperati tutti, ma non solo l'ascoltatore, pure io, che certe volte guardo a vedere campionati tutti strani per andare a vedere se c'è qualcuno, cioè, perché c'è, cioè, come se fossi io giunto, cioè, ormai mi immedesimo, però c'è niente, ragazzi.
No,
non c'è
gli
niente.
Attaccanti in giro c'è veramente poca roba, soprattutto a costi abbastanza contenuti c'è veramente poca roba. L'unica cosa che mi auguro è che se mai dovesse venire Conte, finalmente che abbia capito che Lukaku non è un attaccante, quindi questo io spero che abbia capito, e che non dovremmo avere sulle croste Lukaku, perché veramente per me è un disastro quello.
Me lo auguro, però la domanda te la voglio fare io, cara, perdonami, la voglio fare a te come a Manu e agli altri radioascoltatori, perché io sono giorni che provo a capire anche insieme alla community qual è la soluzione in questo momento per uscire, cioè lascia stare il mercato, già stiamo parlando di giugno, manca ancora un mese. Cosa si fa per arrivare al quarto posto in questo momento? Come la risani questa situazione dal punto di vista mentale? Cioè, in campo, io obiettivamente certe volte ho visto sempre il bicchiere mezzo pieno. Cioè, secondo me qua si può lavorare, si può fare tanto. Secondo me qui si può lavorare, ma qua manca un mese. Ad oggi, come se ne esce da questa storia?
Non ne esci, nel senso che l'unica... Io, per come la vedo io, penso che l'unica soluzione è che la Juve sblocchi le partite subito, cioè per prima. Se non sblocca le partite e va sotto, tu hai finito, perché mentalmente non la risollevi questa squadra. Se non l'ha risollevata Tudor, col carattere che ha, io Tudor col Parma l'ho visto abbastanza, cioè già cazzato, diverso, no? Di atteggiamento. Quindi se non ne è riuscito lui col carattere che ha, questa squadra qua tu mentalmente non la risollevi. C'è bisogno veramente di risistemare tutto, e non c'è il tempo per farlo. Quindi devi solo sperare, cioè di avere speranza. Questa è l'unica. In questo momento mi sto affidando totalmente alla speranza.
C'è la fede in questo momento. La fede.
Che giochi contro il Monza, la sblocchi al 20° e poi la porti a casa. Che giochi contro il Bologna, la sblocchi. Se vai sotto non la recuperi la partita. Non ce la fai proprio mentalmente a reagire. Ma si è visto palesemente, sì, che la Juve non riesce a reagire nei momenti di difficoltà. E questo è un problema, è un problema
enorme. È un dramma, cioè, perché ripeto, vedendo anche la situazione in campo, provo a trovare anche una quadra, una spiegazione alle domande che mi vengono poste, ma a sto giro non riesco a trovare proprio nessuna risposta.
Non ci sono, perché non le riesco a dare a me le risposte.
Cioè, se mi dici da giugno in poi, può essere sì, esatto. ce li ho. Però mese di maggio, l'ultimo mese, mancano 8 partite, dobbiamo prendere il 4º posto. Qual è la soluzione? Ti dico.
La speranza.
La fede che qualcuno si svegli e ci faccia la grazia, signori. Però non lo so se... Non so se arriverà a casa.
Va bene, Nunzio, grazie mille come al solito e buona partita per domani. Buona live.
Fino alla fine, forza Juve. Grazie Chiara, grazie Manu. Ciao ragazzi,
ciao.
Fino alla fine.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. L'unica che conta.
Sabato Sport.
Sabato Sport.
Eccoci, ultima parte di Sabato Sport. Oggi un po' più moscia perché non sono molto in forma oggi, devo dire la verità, però grazie per avermi sopportato nonostante non sia nel mio solito mood. Allora, con Conte e Sorloth, poi Andrea Presidente, che meraviglia tornare a sentire di centravanti che devono segnare, difensori che devono difendere. Mi aspetto anche un portiere che deve parare. Beh, ce l'abbiamo un portiere che deve parare però, non mi toccate Di Gregorio. Dopo un anno a sentire di centravanti, spazio, portiere coi piedi, transizioni e varie ed eventuali, questa è musica. Poi Stefania Capodici, ciao a tutti, il problema è che molti sanno che andranno via e giocano... sì, un po' scoglionati ha scritto. No, non è vero, perché in realtà ne abbiamo parlato ieri, tra i giocatori che ci sono ad oggi titolari, 8 sanno che restano, sono 3 quelli che non sanno se restano. Gli altri, bene o male, restano tutti, a meno di clamorosi cose. Colpi di scena. Io adoro Douglas Luiz, però se non lo cedi quest'anno e non fa bene, diventa molto complicato cederlo. Appena ancora appeal interesse in Inghilterra, considerato anche i problemi fisici che ha avuto, purtroppo devi monetizzare in estate. Grazie Bianco. Poi ciao Chiara, abbiamo perso la nostra identità, solo Conte potrà ridarcela. Mai più giocatori da Fiorentina e Atalanta. Un saluto dal confine dell'Austria, provincia Udine, mandi Bile. Beppino, secondo te se la Juve non va in Champions, Giuntoli rischia di andare via? Rosa da Simbario, Vivo Valencia, e vedremo. Non lo so, non ti so rispondere ad oggi, una domanda che ci poniamo, che si pongono un po' tutti. Gabriele Romano, sto proprio scarso e diverso, la rosa è molto, ma molto, molto sopravvalutata, io non la vedo così, per me la rosa della Juve è seconda solo a quella dell'Inter, come dicevo prima. Prendiamo Conte, Tonali, Osimhen, tutta gente da oltre 8 milioni, chi li paga? Claudio, credo. Beh, però io non prenderei Osimhen, quindi Conte e Tonali li paga la Juve. Non è così, Conte ci lasciò, aveva un accordo, quando Conte ci lasciò aveva un accordo con la nazionale, per precisione Claudio, ma non ho capito in base a cosa, io solo ho detto che non mi è dispiaciuto il fatto che lui sia andato per come ci ha lasciati, né tantomeno per il fatto che poi sia andato a allenare l'Inter. Chiara, secondo me Vlahovic era sulla via di fare almeno 20 gol quest'anno, però il genio di Motta decide di fare una vendetta personale per la sciocchezza che Vlahovic aveva detto in nazionale, ha distrutto il giocatore e svalutato il più forte assetto juventino. Lovadam, assolutamente una visione plausibile. Manu, abbiamo un messaggio vocale? Grazie.
Ciao Chiara, ciao. Michele da Genova.
Ciao.
Domani andiamo allo stadio. E speriamo di... Veramente non ci spera più nessuno, se devo dire la verità. C'è un po' più delusione, amarezza e non sappiamo più cosa pensare dopo la partita di Parma. Speriamo che i ragazzi riescano a portarci in Europa, perché è proprio il minimo indispensabile. E poi per l'anno prossimo, a mio avviso, ci vuole uno come Conte, ma anche soltanto perché il tifoso... Perché è capace, prima di tutto l'ha dimostrato. E poi per dare anche un po' di passione, un po' di amore, un po' di voglia al tifoso, perché se no l'anno prossimo non so chi è che... Anche dei tifosi che vanno allo stadio non sono tutti dell'idea di rinnovare l'abbonamento, anzi, tutt'altro. Ci vuole qualche cosa che va al di là del grande acquisto, ammesso che ci siano i soldi, o dell'acquisto giusto per si leggere Tegui, io non so, non è quello. Abbiamo bisogno di una squadra, di qualcuno che ci metta la faccia e che il tifoso gli vada dietro e ci crediamo, quindi uno come Antonio Conte, perché un altro non saprei chi possa esserlo. Speriamo di vincere. Ciao, vi seguo.
Ciao Michele, ciao. Allora, si può dire tutto sempre nel rispetto e nell'educazione. Terry, buongiorno, secondo me si parla troppo di futuro. Oh, stava cadendo il mio telefono. Si parla troppo di futuro e di chi sarà l'allenatore, che si perde il focus sul presente, che poi è quello che delinea il futuro. A mio parere, se Tudor c'entra la Champions sarebbe da tenere e non pensare a Conte. Sai che non lo so, io ormai ho il pallino, ma ce l'ho dall'anno scorso il pallino Conte, perché secondo me è il giusto, giusto, è perfetto. Mi piace molto.
Buongiorno.
Ma che cosa è successo? Mi piace molto Gasperini come allenatore, ha dimostrato di saper valorizzare i giovani talenti del vivaio e di far rendere giocatori come Cop Mainers. Spero possa fare lo stesso con i nostri giocatori come Douglas Luiz e altri talenti della squadra. Ma Gasperini non verrà alla Juve, ragazzi. Gasperini mi sa va alla Roma, quindi non credo che venga alla Juve. Ognuno ti fa per chi vuole, ma dire che ti piace come ha vinto Marquez su Valentino Rossi come dire, è come il tifoso dell'Inter che ruba gli scudetti per vincere la seconda stella di cartone. Però quell'anno lì non ha vinto Marquez, ha vinto Lorenzo il mondiale. Non l'ha vinto Marquez, gliel'ha solo fatto perdere a Rossi, ma non ha vinto lui il mondiale, ha vinto Jorge Lorenzo. Scusate Chiara e Nunzio, ma davvero la Juventus non c'è più vita senza Antonio Conte? Perché non guardare avanti, basta con il passato, un abbraccio Terry. No Terry, c'è vita oltre Antonio Conte, per carità, ma sono tutte scommesse in questo momento. E Conte è la certezza, è l'allenatore giusto perché aiuta a far ripartire le squadre ed è il motivo per cui secondo me Conte deve essere e dovrà essere allenatore della Juve l'anno prossimo. Questo è quello che penso io. Poi magari mi sbaglio e prendo una cantonata pazzesca, però io la penso così. Sentiamo un messaggio vocale, Manu.
Buongiorno Chiara. Allora, sempre Agostino dal New Jersey. Questa volta non sto correndo, sono in macchina. Comunque, ti ascolto, però a dire che questa rosa è inferiore soltanto a quella dell'Inter, insomma, veramente un'esagerazione. Secondo te, a vedere questa squadra, il modo in cui gioca, come si comporta, quello che abbiamo visto a Parma, sembra un vagabondaggio veramente incredibile, sembrano dei giocatori che non so se hanno il motore, magari serve qualcosa, qualche candela in più. Questa non è una rosa buona, perché altrimenti non giocheremmo così, non giocassimo così, diciamo, capito? E io penso che tu sei troppo generosa, sia per quanto riguarda questa rosa, che secondo me è scadente, mentalmente è scadente. Quello che può fare Tudor è un altro discorso, dobbiamo vedere. Come hai esagerato anche nel sostenere per molto tempo che Vlahovic è un giocatore di la Juve, non lo è, insomma, questo è un giocatore che io non è che adesso sto parlando dopo che abbiamo visto quello che è successo, io dico, questo è un giocatore che non riesce a stoppare la palla, va bene? Com'è che un giocatore che viene pagato tutti questi soldi non riesce neanche a stoppare la palla? È incredibile, guarda.
Perché Vlahovic ha un problema caratteriale, questo è il discorso, perché Vlahovic sapeva benissimo stoppare i palloni e non è che è disimparato. Poi detto questo, io penso invece che la rosa della Juventus sia seconda solo all'Inter e continuo a pensarlo, perché parlo di rosa, non di quello che si vede sul campo, parlo di rosa. Io prendo tutte le rose della Serie A ad agosto, lo faccio sempre, dico questa è la più forte, questa è la seconda, questa è la terza, questa potrebbe arrivare in Europa. La Juve come rosa per me era seconda solo all'Inter. Questo era il mio pensiero e continuo a pensarla così. Poi non rende in campo per X motivi di cui abbiamo parlato tantissime volte. Secondo me c'è da chiedersi chi ha trasmesso tutta questa presuntuosità perenne. Io lo scrivevo da settembre, dalle prime uscite sotto la sua guida e dalle sue conferenze stampa. La Juventus sia nelle prestazioni che nella mente è ancora colpito da mottite acuta, Igor. Conte spedirà su Marte i giocatori inadeguati come Kop e il serbo. Com'è che Kop lo chiami per nome e Vlahovic scrive il serbo? Poi, buonasera, Højlund piace anche a me in un 4-3 con a fianco Yıldız e neanche Nico Gonzalez. Gli darei un'altra opportunità, ma più vicino alla porta. Riserve Kristović con Sisao e Mbangula, Alberto da Corridonia. Ma Nico si è messo nelle condizioni di fare bene, ma io lo tengo tutta la vita e per me è anche titolare, Nico Gonzalez. Ma assolutamente, senza ombra di dubbio. Assolutamente. Buon pomeriggio Chiara, la soluzione non è Conte come allenatore della Juventus, basta Stefano da Roma. E allora qual è Stefano la soluzione? Quale allenatore tu hai sul piatto ad oggi per sistemare e risistemare questa Juventus? Troviamolo. Per me c'è solo Conte. Manu, sentiamo un altro vocale, per favore.
Ciao Chiara, mi chiede G.
Ciao Chiara, Aldo da Alba. A mio modestissimo parere non si tratta proprio di preoccuparsi di non andare in svantaggio per poi essere consapevoli e rinunciatari. Si tratta semplicemente di rendersi conto che ormai nelle ultime partite devi andare ad aggredire dal primo minuto fino all'ultimo senza se e senza ma. Il problema è che questi giocatori non ce la fanno di testa, perché fisicamente non hanno alibi, Chiara. Punto e basta, non si può più pensare, cioè la Juve ha dei giocatori giovani, non si può pensare che non riescono a correre per 90 minuti, dai. Hanno paura, hanno timore, ma a questo punto, non devi più avere paura di niente, perché te ne prendi tre o te ne prendi uno, hai perso uguale, cioè col Parma l'abbiamo semplicemente sottolineato, punto. Non c'è stata una reazione nel secondo tempo, ma doveva essere una partita giocata al massimo dal primo al novantesimo, punto. Non c'è altra spiegazione. Ciao Chiara, buona giornata.
Ciao, no, ma io capisco tutto quello che dici, io non ti posso dare torto, non posso darti torto, però io ribadisco, credo che fisicamente questa squadra non ci sia, perché tiene veramente 60 minuti, poi crolla. Quindi secondo me c'è stato proprio un errore di preparazione. Poi mentale assolutamente, figurati, l'ho detto da subito, cioè è evidente il fatto che la Juve non riesca mai a reagire quando le cose si mettono male, scusate. Quello è. Quindi lo capisco. Isaac, Sesco, Omorodion, Castro, Boniface, Openda, bisogna essere bravi a scegliere l'attaccante, in realtà ci servono due attaccanti considerando Vlahovic, Milik in uscita e con Colo sempre più lontano. Chiara hai perfettamente ragione, questa rosa è inferiore solo a quella dell'Inter. Lorenzo da Roma, di Gatti non si sa nulla e Bonì non sarebbe buono, Brenno di Ancona. Però anche prendi Bonì, per carità, fa benissimo al Parma, tutto quello che vogliamo, ma è un'altra scommessa. Io sono stanca di avere scommesse, sono sincera, basta scommesse. A noi ad oggi servono certezze per l'anno prossimo. È fondamentale avere certezze per l'anno prossimo, fondamentale. E di Gatti, no, al momento no, nel senso che non si sa nulla. Sono dei tempi di recupero e avevano detto un mesetto e quindi continua ad andare sulla via del recupero. Sul discorso mercato Gatti ci sono stati degli interessamenti da parte di squadre di Premier League, dal Napoli anche, però per il momento è tutto fermo. Per me pure c'è solo Conte, ma questa dirigenza non lo capirà mai. Stefania da Roma. Il nuovo allenatore Tudor oppure Mancini? Stefano da Roma. No, Mancini, vi prego. Salvatemi da Mancini, vi scongiuro. Salvatemi. Sleepwalker Fing, prova a seguirti sulla tua teoria che roster Juve è secondo solo a quello dell'Inter. Peccato che parliamo di sport di squadra, i giocatori vanno scelti in funzione di come si accoppiano con il resto. E qui torniamo a Giuntoli, giocatori magari individualmente validi che però hanno caratteristiche tali da non rendere con chi gli sta vicino. Errore di progettazione evidente. Io credo che l'errore sia stato a monte, sia stato il manico. E Thiago Motta, perché Conte dall'inizio dell'anno con questa rosa qua, fidati che avrebbe lottato per vincere il campionato. Fidati, ne sono convinta al 100%, quindi l'errore è stato a monte, è stato il manico. Però all'epoca, per tutti, stavi prendendo l'allenatore migliore che ci fosse in circolazione per creare un progetto. Forza Juve 40, buon pomeriggio Chiara, ciao, buon pomeriggio anche a te. Poi, Vlahovic non è da Juve, ma neanche da Serie A, Massimo da Venezia, mamma mia, dai, non esageriamo. Ah, Vlao Pippa ha scritto, tra l'altro. Che esagerati. Purtroppo, secondo me, nel nostro mondo bianconero è difficile avere equilibrio. Siamo talmente tanti che l'unità di giudizio mi pare impossibile. Così ci sarò io oggi che sostengo Tudor e predico pazienza, mentre chi ieri portava avanti a spada tratta la causa di Motta oggi non si espone. E domani, se Tudor fallirà miseramente, io starò in silenzio nel mio cantuccio. Ciò che dovrebbe imparare sarebbe esprimere opinioni con calma, evitando di essere la voce a gridire che la pensa diversamente o chi in quel momento non riesce a dare il meglio e ottenere risultati. Gianluca da San Marino, su questo sono d'accordo con te. Ma Manu, abbiamo un altro messaggio vocale da sentire? C'è un altro messaggio vocale? Ok, sentiamolo.
Ciao Chiara, Nord Roma. Io credo che in queste ultime 5 partite dobbiamo assolutamente trovare il modo di inserire negli 11 Dacas Lewis, quantomeno per poter usufruire di un calciante per gli angoli e le punizioni. Secondo me un centrocampo nostro deve essere a 3 e non a 2 come adesso, e dovremmo rinunciare a un trequartista trasformando magari l'altro trequartista in un attaccante, quindi un 3-5-2 dove i tre centrocampisti centrali potrebbero essere Locatelli, vertice basso, e Thuram e Douglas Lewis. Dopodiché gli esterni a tutta fascia, UEA da una parte e McKennie dall'altra. Metterei in panchina Cambiaso, che fisicamente e psicologicamente è meglio toglierlo, che fa danni. E davanti giocherei con Ildiz e Kolumani, viste le condizioni pietose in cui verte Vlahovic.
Ciao Chiara, Stefano da Villa Poma, secondo te è possibile che per il prossimo anno Champions o non Champions dobbiamo dare soldi a Napoli, alla Dea anche quest'anno? Manca solo l'ennesimo giocatore della Viola e il cerchio si chiude di nuovo e pronti per un'altra stagione di menta. Siamo una squadra senza talento e senza giocatori che si prendano le responsabilità. No, non è vero, il talento c'è. Cioè, basta solo guardare Ildiz, il talento c'è. Sulle responsabilità sono d'accordo, perché secondo me è proprio una roba mentale. Sono d'accordo, su quello sono d'accordo. Aldo da Alba, per dirla tutta, tecnicamente questa rosa è la seconda in Italia dopo l'Inter. Io la penso così. Hai ragione dicendo che probabilmente solo una figura come Conte potrebbe far fare il salto di qualità, di testa e consapevolezza. Mancano tante consapevolezze ai giocatori della Juve, secondo me. Che la Juve non deve temere nessuno, come sempre ha fatto. Forza Juve, forza Chiara, continua a essere sincera, a dire quello che pensi, sei competente, non c'è alcun dubbio. Grazie mille. Scusa Chiara, non abbiamo attacco e non abbiamo difesa. E anche un centrocampo fragile. Non la vedo così. Ma io parlo proprio della rosa, ragazzi. Ci sto parlando della rosa. Ad oggi è ovvio, se vedo quello sul campo dico è tutto uno schifo. Siamo d'accordo? Io vi parlo della rosa della Juventus al completo. Per me è seconda solo all'Inter. Parlo della rosa, non di quello. Se dovessimo dire quello che vediamo, abbiamo visto sul campo quest'anno, è un disastro. Ildiz è un giocatorino, non ha nemmeno i tacchetti di Del Piero. Vabbè, ho capito. Vabbè, dai, è una provocazione, dai. Mi stai provocando, chiaramente, perché sennò veramente. Dai. Ildiz è un giocatorino, solo Zazzaroni lo può dire, che Ildiz sia un giocatorino. Ildiz è fortissimo. A proposito di campioni. Manu, abbiamo un altro vocale? Se no, mi metti per favore la formazione, così rileggiamo la squadra con cui dovrebbe scendere in campo domani la Juve? C'è, no? Ok. Ok, ok, ok. Tutto under control. Allora, partita alle 18 domani contro il Monza. Ribadiamo un concetto, partita assolutamente da non sottovalutare, perché il Monza arriverà a Torino con la mente libera, senza necessità di inventarsi chissà che cosa, con la voglia semplicemente di chiudere il campionato nel modo migliore possibile. Il Monza non ha assolutamente nulla da perdere, quindi, visto che più volte, e lo abbiamo detto anche nel corso di questa puntata, la Juventus ha un grosso problema a livello psicologico, soprattutto quando le cose si mettono male, evitiamo di far mettere male le cose, perché un attimo fare una figuraccia contro il Monza e io già mi immagino lo stadium se dovesse succedere qualcosa di brutto dopo pochi minuti. La formazione con cui Tudor dovrebbe scendere in campo è questa qua, modulo classico, ormai lo conosciamo, 3-4-2-1 di Gregorio in porta. In difesa le scelte sono quelle, sono inevitabili, sono sempre le stesse, quindi c'è Kalulu, Renato Veiga in mezzo e Kelly dall'altra parte. Kelly dovrebbe giocare a sinistra e Kalulu a destra. Per quanto riguarda il centrocampo, McKennie ovviamente resta nella sua posizione, che però ricordiamo non è la sua posizione, ma nonostante questo continua a giocare, a fare pure bene col Parma più o meno. Quindi McKennie a destra, in mezzo il solito tandem di centrocampisti con Locatelli e Thuram, a sinistra giocherà Cambiaso e speriamo che Cambiaso inizi di nuovo a fare bene, perché sennò la situazione diventa seriamente molto molto complicata. Sulla tre quarti Nico Gonzalez e Ildiz, che ritorna titolare dopo la panchina e qualche minuto giocato contro il Parma. Speriamo che stia bene, perché contro il Parma io l'ho visto entrare, non mi ha convinto tanto fisicamente. Secondo me è entrato solo perché ce n'era necessità, se no non l'avrebbe fatto entrare Tudor per consentirgli di recuperare proprio al 100% la sua condizione fisica. Davanti non ci sarà Vlahovic, che è infortunato e quindi non è a disposizione. Da capire se sarà a disposizione per la partita col Bologna, perché poi nonostante tutto io continuo a credere che Tudor, se ha a disposizione Vlahovic, lo faccia giocare. Quindi su questo io ho pochi dubbi, perché Tudor lo ha sempre detto, quindi non vedo come possa cambiare la cosa. Ma al suo posto giocherà davanti Colomuani, che contro il Parma invece ha giocato al posto di Ildiz. Quindi Colomuani riprende bene o male la sua posizione di campo preferita, che è quella di essere chiaramente il 9, il terminale offensivo della Juventus. Sempre sulla carta questa formazione mi sembra una formazione decisamente in grado di battere anche 2-3-4-0 il Monza. Però parliamo sempre sulla carta, questo è. Sleepwalker Finn, prendere Conte come esempio per avvalorare il fatto che abbiamo una rosa valida e giocare sporco, come tira fuori sangue dalle rape. Che lui vinca con una squadra non vuol dire che sia valida. Vabbè. Forza Juve 40, una difesa da retrocessione. Vabbè, tu sei sempre comunque troppo netto. Buongiorno, darei più possibilità a Douglas Luiz. Si è visto talmente poco, complimenti a te per la simpatia e la competenza, Carlo da Civitanova Marche. Ma il problema però di Douglas Luiz, ne parlavamo anche ieri, non è che non gli è stata data la possibilità, è che Douglas Luiz non è mai stato a disposizione. Quindi un giocatore sempre infortunato come fa ad avere la possibilità? Ieri era arrivato un messaggio che diceva Douglas Luiz non ha avuto tutte le possibilità che sono state date a Kopp. E ho capito, ma Kopp almeno non era infortunato e poteva giocare. Male, ma poteva giocare. Douglas Luiz è sempre stato infortunato. E quindi come faceva a giocare? Poi entrava, faceva 20 minuti e si rinfortunava. Anche contro il Parma, probabilmente se fosse stato un giocatore integro, Douglas Luiz contro il Parma sarebbe sceso in campo nel secondo tempo, forse addirittura dal primo minuto. E invece c'è sempre il timore che possa giocare un po' di più e farsi male. Quindi questa è la discriminante, chiaramente, per riuscire a capire se Douglas Luiz l'anno prossimo sarà o meno un giocatore della Juventus, perché se chiaramente poi la condizione fisica non è risolvibile, cioè non si va da nessuna parte. Questo è fondamentalmente il discorso. Non vai da nessuna parte e quindi lo devi per forza di cose cedere. E lì la situazione dipende tutta da quello che dirà lo staff medico. Ma il fatto che Douglas Luiz non abbia giocato e non stia giocando e abbia avuto poche possibilità dipende dalla sua condizione fisica. In questo caso non si possono dare responsabilità né a Thiago Motta né a Tudor, perché se non lo fanno giocare c'è un motivo. E il motivo è che tutte le volte che gioca poi è un disastro e si fa male. E quindi questo è veramente un problema non indifferente. Manu, come finisce domani?
Posso non rispondere?
No. Dai, vinciamo o no? Tu sei un po' in down per domani, mi sa.
Come dicevi tu, sulla carta. Il problema è che sulla carta conta poco.
Il problema è che noi abbiamo...
Anche il vino sulla carta è buono.
Rivoluzionato tutte le carte quest'anno. Cioè abbiamo proprio sparigliato ogni tipo di... Sai che io non ho belle sensazioni. Ma niente proprio. Poi magari vinciamo 4-0 e festeggio, ma io domani non ho niente sensazioni domani positive.
Può succedere, è una tripla domani, perché ormai mi aspetto di tutto.
Non lo so, perché anche l'ambiente che ci sarà allo stadium secondo me sarà tosto, per una squadra che mentalmente non è molto stabile. Sarà molto complicato.
No, più che altro che al primo errore partono i fischi.
E appunto. Non è che sono netto le cose, bisogna dire. La rosa voluta da Giuntoli e Motta è palesemente deficitaria di qualità. Ma non è che le cose bisogna dire. Tu la pensi così? Io ad esempio non la penso così. Questo è il discorso. Perché mi fai questi gesti? Sì. Ah, proprio così vuoi fare? Posso dare gli appuntamenti almeno. Va bene. Allora ragazzi, noi siamo praticamente arrivati in chiusura di queste due ore che abbiamo passato insieme oggi. La partita, vi ricordo, domani alle 18, quindi restate chiaramente su Radio Bianconera perché ci sarà il prepartita e poi ovviamente anche tu pensala come vuoi. Non bisogna per forza avere pensieri uguali. Detto questo, dicevo, ci sarà il prepartita e poi chiaramente il racconto di Juventus Monza dai nostri amici e colleghi di Roma. Io vi do appuntamento a venerdì prossimo, come al solito, dalle 14 alle 16 con Up and Down, e ovviamente vi do appuntamento a sabato prossimo con Sabato Sport dalle 15 alle 17. Ciao Manu, come al solito, buon weekend, buona domenica, buona partita per domani. Ciao a tutti, buon weekend, buona partita per domani e fino alla fine, forza Juve. Ciao.
Sabato Sport. Sabato Sport. Il weekend sportivo di Radio Bianconera.